Qualche settimana fa abbiamo commentato questa notizia. INPS, la denuncia di Tridico. Un italiano su quattro guadagna meno del reddito di cittadinanza, che è pari a 780 euro al mese. E ne abbiamo parlato in questo video, link in descrizione, sotto al quale sono stati scritti dei commenti come questo. Quindi, siccome gli stipendi sono inferiori a 780 euro del reddito di cittadinanza, la soluzione è elevare il reddito di cittadinanza in modo da poter trovare lavoratori che lavorano per meno di 780 euro al mese? Domanda retorica? Bravo! Ok, in questo video, esperienza da imprenditore alla mano e con tanta calma, ti spiego come si crea il lavoro in un'economia. E ti svelo un segreto, non è per decreto legge. Lo approfondiamo in questo video. Questo è sicuramente un periodo che mette a dura prova l'investitore, perché c'è forte incertezza nei mercati ed è l'ultima cosa che vorrebbe appunto affrontare un investitore. Ma ci sono dei superpoteri, delle caratteristiche che hanno investitori di successo che possiamo definire super investitori, che possono essere imparate e possono aiutarti a gestire meglio questo momento di forte incertezza. Abbiamo deciso di svelarti questi superpoteri ad un evento esclusivo chiamato Super Investitore, evento totalmente gratuito che si terrà mercoledì 21 settembre alle ore 21. Puoi prenotare il tuo posto gratuito cliccando sul link che trovi qui sotto. Ti aspetto, ciao. Ti ricordi questa scena? Luigi Di Maio dal balcone di non so quale palazzo a Roma dichiarava: abbiamo abolito la povertà, perché direi fosse il 2018 è partito il reddito di cittadinanza. Quindi una politica di sostegno delle famiglie che parte dall'idea che tutti i cittadini italiani abbiano diritto ad un reddito. E come commentavo nel video precedente, questa esperienza personale alla mano, e vorrei che in questo video imprenditori, professionisti, persone che danno da lavorare a delle altre persone scrivessero e condividessero le proprie esperienze nei commenti, bene, questo reddito di cittadinanza ha portato a una distorsione del mercato del lavoro, perché è stato prezzato innanzitutto uguale a livello nazionale, e se a Milano o in Trentino 780 euro non sono sufficienti per poter sostenere un tenore di vita ragionevole, in certe regioni sono assolutamente sufficienti per sopravvivere. In qualche modo la distorsione del mercato del lavoro è proprio questa, perché è un reddito troppo elevato che esce dall'essere un sostegno a famiglie in difficoltà, che è ovvio che ci deve essere, ma diventa un vero e proprio reddito. Ed è qui che innanzitutto dobbiamo fare un paio di precisazioni, perché il termine reddito è già sbagliato di suo. Infatti il concetto di reddito di cittadinanza è stato preso dall'idea dell'universal income, che è appunto l'idea che ogni cittadino debba avere un income, ok? Quindi debba avere dei soldi che gli entrino perché è cittadino di una demografia sviluppata, ok? Tipicamente questa idea si è diffusa nel nord Europa e sta prendendo piede in qualche modo anche negli Stati Uniti. Ma la parola income è ben diversa dalla parola reddito, perché income in inglese significa soldi che entrano, ok? Ma in italiano la parola reddito è ben diversa dalla parola sostegno, ok? Nessuno sta discutendo il fatto che sia di fondamentale importanza in una democrazia sostenere le famiglie in difficoltà con un sostegno monetario, un aiuto. Ma se, nonostante l'italiano sia una lingua molto precisa nell'esprimere certi concetti, bene, se usiamo le parole male e lo chiamiamo reddito, allora è reddito che si paragona al reddito da lavoro. Ed è questo il problema, il fatto che questa è una misura che per alcuni è diventata un reddito, è diventato il reddito. E a meno che tu non abbia vissuto sulla Luna negli ultimi anni, non ti devo riportare io, fai qualche ricerca su Google di quante truffe sono state fatte per il reddito di cittadinanza, perché è diventato lo stipendio, in altre parole, per intere fette della popolazione, per varie ragioni. Innanzitutto perché, come dicevo prima, era molto elevato, non era un vero e proprio sostegno, era un'alternativa al reddito da lavoro. E poi ti racconterò tra poco una mia esperienza personale. E anche perché la figura del navigator, che doveva essere quella specie di tutor che mentre prendevi il reddito di cittadinanza ti guidava verso un reinserimento nel mondo del lavoro, bene, questa figura di fatto non ha mai avuto un gran successo e anzi, al contrario, è stato un lavoro considerato da molti precario, che è un po' paradossale pensando che doveva essere lo strumento per rendere meno precari coloro che ricevevano il reddito di cittadinanza. Quindi mi unisco a tutti coloro che ritengono che il reddito di cittadinanza abbia portato una distorsione del mercato del lavoro, per le ragioni che dicevo prima. Distorsione che però non è condivisa da Tridico, numero uno dell'INPS, che dice: non è vero che il reddito di cittadinanza e la NASPI, che è la disoccupazione, incoraggino il rifiuto del lavoro. La vera sfida è aumentare i salari. E questa è una considerazione totalmente priva di consistenza economica e fa un po' sorridere il fatto che la faccia Tridico, che comunque è a capo di un'istituzione come l'INPS, perché nel proseguo di questo video vedremo cosa vuol dire aumentare i salari. Ok, dobbiamo capire un paio di elementi di natura economica che sembra sembrano sfuggire a Tridico. Tridico spiega che né il reddito di cittadinanza né la disoccupazione abbiano prodotto effetti distorsivi nel confronto del rifiuto del lavoro. Infatti, soltanto un terzo dei beneficiari del reddito di cittadinanza è occupabile. Attenzione a questa terminologia e a questa frase, perché ti fa capire quanto sia fuori strada questo modo di ragionare. Gli altri sono disabili, minorenni e persone che non hanno mai lavorato. Ed è ovvio che per disabili o persone che hanno difficoltà a lavorare è indiscutibile che si debba dare un aiuto, ovvio. Non capisco come si possa dare un aiuto a un minorenne, già questo mi lascia un attimo perplesso, ci penseranno i genitori a dare un aiuto ai minorenni. Cioè, non lo so, vabbè, fammi sapere le tue riflessioni nei commenti. Ma il tema è proprio le persone che non hanno mai lavorato. Su questi si dovrebbe certamente investire in termini di inclusione e di formazione, spesso anche di base, visto che parliamo di persone poco scolarizzate. Ma allora, il problema sono i redditi o il fatto che l'offerta sul mercato del lavoro di persone è troppo scadente? In altre parole, abbiamo delle persone che non sono scolarizzate e che non sono attraenti per il mercato del lavoro. E questo è il problema, è che esiste una categoria di persone proprio chiamata anche NEET, che direi sia l'acronimo di Not Employed Education or Training, quindi persone che non stanno studiando, non stanno facendo l'università, non stanno lavorando, non stanno facendo alcun tipo di percorso formativo, magari professionalizzante. E questa è una delle più gravi emergenze per quanto riguarda il mondo del lavoro e i giovani, è quella dei NEET, chi è tra i 15 e i 34 anni, che non studiano, non lavorano e non fanno formazione. È un italiano su quattro. E in Italia siamo orgogliosi di poter dire che siamo tra i primi posti a livello degli stati europei per quanto riguarda i NEET. Quindi il vero problema non è ovviamente aiutare persone che sono in difficoltà e che temporaneamente magari non possono lavorare, hanno perso il lavoro, e questo è welfare indispensabile in una democrazia. Il punto è dare un reddito a persone che non fanno niente per evitare di avere questo aiuto. E la conferma di questo l'ho avuta un annetto fa circa, quando ho cercato di assumere una persona che doveva darmi un aiuto su temi amministrativi, fare la contabilità aziendale, e cercavo una persona part time perché non serviva una figura a tempo pieno per questo tipo di lavoro. Bene, se il mercato del lavoro paga una figura amministrativa che faccia la contabilità circa 2000 euro al mese per un tempo pieno, per un part time ci sarebbe da aspettarsi di pagare la metà, giusto? Circa 1000 euro al mese. Bene, quando sono andato a proporre quello che è uno stipendio in linea col mercato, quindi né di più né di meno di quello che offre il mercato, dall'altra parte ho ricevuto queste considerazioni. Dal mio punto di vista è molto meglio non lavorare, prendere la NASPI, invece che venire a lavorare per 4 ore al giorno e prendere 100 euro di più di quello che prendo con la disoccupazione. Quindi, per quanto a paroloni la politica non voglia dire che la distorsione del mercato del lavoro c'è stata, con un eccesso di welfare e un eccesso di aiuto poco condizionato ad un vero impegno da parte della persona nel ritornare sulla strada giusta, quindi nel tornare a cercare un'occupazione, a formarsi per essere più attraente sul mercato. Bene, a conti fatti la situazione è questa, ed è per questo che io faccio questi video, che escono da quello che è l'interesse personale di promuovere le attività di piano finanziario di Vendhouse su YouTube, ma entrano all'interno della sfera rendiamo un po' più finanziariamente acculturato questo paese che a breve andrà a votare. Bene, rinnovo l'invito, se sei un imprenditore o un professionista, a condividere le tue esperienze, perché io negli ultimi 12 mesi mi sono scontrato, ed è stato proprio uno scontro frontale che non fa piacere. Bene, mi sono scontrato con questo problema due volte. A questo si deve aggiungere il fatto che è ovvio, lo ripeto per l'ennesima volta, non passi il messaggio che non dobbiamo aiutare persone in difficoltà, ma in Italia abbiamo anche una particolare predisposizione ad avere scarso senso civico e una particolare passione per truffare lo Stato. Quindi tutti questi aiuti, molto spesso che non sono legati appunto ad un effettivo impegno della persona a uscire dalla condizione di bisogno, sono strumenti troppo facili per malintenzionati che vogliono sfruttare il sistema. Quindi è un attimo trovare persone che lavorano in nero e prendono il reddito di cittadinanza. Ci tengo a precisare il fatto che il reddito di cittadinanza è costato 20 miliardi di euro circa. È stato pagato con i soldi di tutti, della collettività. Ma non solo, è stato pagato con il debito pubblico. È stato fatto debito pubblico per poter pagare il reddito di cittadinanza. Perché di fatto, lo sappiamo, l'Italia è sempre in deficit. Sì, lo so cosa commenterai, l'avanzo primario dell'Italia è positivo perché se non consideriamo gli interessi sul debito siamo in avanzo primario e non siamo in deficit. Ma se tu hai 2700 miliardi di debito pubblico non puoi dimenticarti degli interessi quando tiri la riga a fine anno e guardi se le uscite sono state di più o meno delle entrate. Quindi nell'analisi del deficit ci va tutto, anche gli interessi. Perdonami la digressione, ma non se ne può più di leggere commenti di persone che non considerano gli interessi su un debito monster come quello che abbiamo a livello italiano quando guardano la solidità delle finanze dello Stato o la capacità che ha lo Stato di tenere sotto controllo i numeri finanziari. Il messaggio è che in Italia abbiamo pochissimo senso civico ed è una cosa tristissima per un imprenditore di base a Modena, che vive a Modena e che sta crescendo i propri figli a Modena. Non fa particolarmente piacere pensare che sto crescendo i miei figli in un contesto che ha un senso civico così limitato. Però io mi limito a fare quello che è nella mia possibilità, dare dei valori ai miei figli e comportarmi con etica. Ma il contesto italiano non condivide questi valori. Di conseguenza, a livello di politica, bisogna stare molto attenti a finanziare iniziative di questo tipo, perché non siamo paesi con un senso civico come l'Austria, per dire, dove se ci fossero stati degli scandali come gente che lavora in nero e prende il reddito di cittadinanza, ci sarebbero state delle persone che avrebbero denunciato i propri amici per truffa ai danni dello Stato. E ho esperienza personale di amici che vivono in Austria che mi confermano questa cosa. In altri paesi, lo so, è difficile da immaginare, chi truffa lo Stato è una brutta persona. In Italia viene considerato un grande. Poi meravigliamoci dei 7 miliardi di truffa che ci sono stati ai danni dello Stato per l'ecobonus o per il bonus facciata. Tridico diceva che il problema dell'Italia sono i salari troppo bassi e non commentava il fatto che abbiamo il cuneo fiscale tra i più alti dei paesi OCSE, 46.5% nel 2021. Ok, quindi da un lato abbiamo gli stipendi, cioè in altre parole il netto che ti metti in tasca quando vai a lavorare, ma tu per l'azienda non costi il netto, tu costi un lordo e quello si chiama costo aziendale del personale, ok? E questa differenza è elevatissima e questa si chiama cuneo fiscale. Quindi quando un imprenditore deve assumere una persona deve mettersi in testa che non pagherà i 1.500-2.000 euro al mese, quelli che sono in relazione al valore che questa persona ha sul mercato del lavoro. Ne dovrà pagare un 50-70% in più. Perché questo è il cuneo fiscale. E cosa c'è dentro il cuneo fiscale? Che è al 46,5% quando la media dei paesi OCSE è il 36,6%. Bene, abbiamo un 15,3% di imposte sui redditi, mentre la media dei paesi OCSE è il 13%. Abbiamo un 7,2% di contributi a carico del lavoratore, mentre la media dei paesi OCSE è all'8,2%. E questi contributi sono all'INPS, ok? Allo schema Ponzi dell'INPS, perché tutti questi contributi, chissà poi se il lavoratore li vedrà in termini di pensione. Il 24% di contributi a carico del datore di lavoro, la media dei paesi OCSE è il 13,5%, e questi sono i contributi previdenziali che paga il datore di lavoro per il dipendente. Ed ecco che siamo arrivati appunto a circa il 45,6%. Quindi perché crescono le partite IVA in Italia? È perché a pari costo che un'azienda o un professionista può sostenere per assumere una persona, il cuneo fiscale sul lavoro dipendente è talmente elevato che molte aziende dicono: guarda, se tu fossi a partita IVA io ti potrei pagare il 30% in più. Perché? Perché di più non posso sostenere come costo. Ok, adesso lo so, arriveranno i commenti, no, perché gli stipendi sono troppo bassi, perché il datore di lavoro, anzi molto spesso viene chiamato il padrone, terminologia da 1800, non valorizza i collaboratori. Beh, questa roba non ha senso. Se prendo ad esempio le mie società e io direttamente o indirettamente do da lavorare a un paio di decine di persone, bene, quando si erogano servizi, come ad esempio per piano finanziario, un'azienda di servizi è fatta di persone. Un imprenditore ha tutto l'obiettivo di trovare talenti, farli crescere e trovare il modo di valorizzare il più possibile le loro competenze, così che questi non vadano a lavorare altrove. Il mercato del lavoro è un mercato, quindi persone che hanno un valore sul mercato del lavoro, l'imprenditore cercherà sempre di tenerle il più vicino a sé, trovando però il compromesso più accettabile per quelle che sono condizioni del lavoro insostenibili a livello di cuneo fiscale. In altre parole, il talento verrà sempre pagato. Il problema è che in Italia abbiamo un costo del lavoro che è esorbitante in termini di cuneo fiscale e abbiamo una marea di gente che non ha valore sul mercato del lavoro perché non ha competenze spendibili o che vengono ricercate dalle aziende, come abbiamo visto prima con il caso dei NEET, che è anche la stessa dichiarazione fatta da Tridico, cioè che c'è una buona fetta di persone che non è impiegabile. Ed è qui che dovremmo porci la domanda: ma siamo davvero sicuri di voler sostenere con le finanze pubbliche persone che non studiano e non fanno niente per essere più appetibili sul mercato del lavoro? Quindi questo non ha nulla a che fare col sostenere persone in difficoltà, ma ha molto a che fare con un assistenzialismo che in alcun modo è coerente con le richieste del mercato del lavoro. Questa è la mia opinione, fammi sapere le tue riflessioni nei commenti. Voglio chiudere questo video con una serie di spunti e lo ripeto, questo video fa parte delle iniziative Salva Italia. Abbiamo trovato questo nome non particolarmente bello, ma così volevamo dare un trade d'union a tutti questi video in cui parliamo della situazione italiana, numeri alla mano, esperienze di imprenditori alla mano, per arrivare più pronti alle elezioni politiche, ok? Perché adesso siamo in piena propaganda elettorale, tutti parlano delle loro soluzioni, la maggior parte di questi sono, te lo svelo, ad ulteriore deficit, quindi finanziate con ulteriore debito pubblico, nessuno parla di consistenza finanziaria ed economica delle decisioni della politica, e quindi l'obiettivo di questi video è aiutare le persone a prendere decisioni elettorali. E lo so, c'è chi mi vorrebbe ministro dell'economia, grazie Albert, ma purtroppo non lo vedo proprio nelle mie corde. L'obiettivo però è quello di far capire certi concetti per andare a decifrare meglio anche quelle che sono le promesse della politica ed essere elettori più informati e consapevoli. Quindi se ci vuoi aiutare in questa iniziativa, clicca mi piace, iscriviti al canale, condividi questo video. Ma arriviamo alla vera domanda: come si crea lavoro in una nazione? O in altre parole, come si riduce la disoccupazione? Bene, ho trovato questo documento molto interessante dal sito economicshelp.org. Valla a guardare, lo commenteremo velocemente per farti capire l'effetto della politica sul mercato del lavoro. Se vuoi approfondire, vai alla pagina economicshelp.org. Bene, il mercato del lavoro può essere stimolato dal punto di vista della domanda, demand side, o dal punto di vista dell'offerta, supply side. Cosa significa offerta? Bene, l'offerta nel mercato del lavoro sono le persone che si mettono sul mercato e dicono: ciao, piano finanziario, vorrei lavorare per te. E allora la domanda, cioè il datore di lavoro o potenziale datore di lavoro, chiede: bravo, che cosa sai fare? Vieni qui che facciamo un colloquio. Domanda e offerta. Bene, dal punto di vista della supply side, quindi della offerta di lavoro sul mercato, come si può ridurre la disoccupazione o quindi stimolare l'occupazione? Al primo punto c'è l'educazione e la formazione, ok? È proprio quello che dicevamo prima, che manca ai NEET per risolvere l'immobilità occupazionale. Non sai fare una determinata attività, fai un corso per acquisire delle competenze e saper fare quell'attività, bene, puoi andare sul mercato del lavoro e vendere a un prezzo più alto le tue competenze. E per tutti quelli che ci dicono: come posso investire i miei primi 1.000 euro? Fatti un corso di formazione, perché non esiste investimento che paghi di più dell'investimento in conoscenza, soprattutto nel breve periodo. Ti fai un corso formativo professionalizzante che ti permetta di vendere meglio le competenze che hai già, ok? Se hai 1.000 euro, non pensare di investire, professionalizzati. Ah, e non comprare un corso su come fare trading, che te l'assicuro non ti aiuterà a svoltare. Un altro modo per stimolare l'offerta, ok, è dare dei sussidi geografici, cioè per aiutare i lavoratori o le aziende a spostarsi. Ad esempio, commentavo con i miei soci immobiliari che la CPC, è una famosa azienda che opera nel settore automotive in Italia, sta facendo uno sviluppo in una zona limitrofa a Modena e sta investendo diverse centinaia di milioni di euro per aumentare i servizi offerti ad aziende come Ferrari, Lamborghini, tutto il settore automotive di Modena. Questo porterà ad almeno 500 nuove assunzioni. Bene, questo giova al mercato del lavoro di Modena. E quindi di conseguenza, ti svelo un segreto, giova al mercato immobiliare di Modena, perché se persone si trasferiscono a Modena per lavorare, il settore immobiliare ne beneficia, ed è una delle ragioni per cui ho deciso di entrare nel settore immobiliare a Modena molti anni fa, perché il mercato del lavoro qui è molto forte e la disoccupazione è minima, per tutti quelli che ti dicono che puoi fare l'immobiliarista ovunque in Italia. No! Un altro modo per stimolare il mondo del lavoro, e attenzione, queste sono idee, ovviamente poi la politica decide quale seguire e quale no tra queste idee, è di ridurre la regolamentazione del mercato del lavoro. Ok, cosa significa? Aspetta, ridurre la regolamentazione vuol dire dare meno diritti ai lavoratori? Allora, dobbiamo capire che più diritti diamo ai lavoratori e più il mercato è regolamentato e tutelato, più è difficile per un'azienda riuscire a rispettare quelle regolamentazioni lì. E quindi è più difficile assumere, o in altre parole un'azienda ci pensa due volte ad assumere, quando magari vi è un eccesso di regolamentazione. Quindi è ovvio, prendi questi concetti con cognizione di causa e non partire a commentare subito, ok? È ovvio che ci sono delle condizioni necessarie che devono essere garantite e dei diritti dei lavoratori che non devono essere in alcun modo messi in discussione. Allo stesso tempo rendiamoci conto che più si regolamenta il mercato del lavoro, più le aziende potrebbero dire: beh, questo mercato è insostenibile, già c'è un cuneo fiscale al 45%, io pur di non prendermi i rischi imprenditoriali di investire in questo mercato, allora vado a creare una filiale in Cina e produco là a un terzo del costo. Quindi questa è la difficoltà della politica, che da un lato deve garantire diritti ai lavoratori, dall'altra però più diamo diritti ai lavoratori, più rendiamo costoso il lavoro per le aziende, più questo ha un effetto di disincentivo all'occupazione, perché poi le aziende in un'era di globalizzazione vanno a produrre certi servizi all'estero. E attenzione, ci siamo abituati che molti servizi che per me dovevano essere fatti in Italia da italiani, pensiamo ai call center, adesso molto spesso sono fatti in paesi dell'est, da persone che abitano, non so, in Romania, ma parlano italiano e rispondono al centralino dalla Romania. Quindi molti lavori, non solo la manifattura può essere spostata all'estero, ma anche servizi. Personalmente sono stato contattato diverse volte da sviluppatori di siti web che si sono proposti di svilupparci il sito Piano Finanziario dall'India, ad un decimo del costo circa. Un altro modo per stimolare l'offerta di lavoro è dare sussidi all'occupazione. Quindi, chiaramente questo è totalmente in controtendenza con quello che dicevamo prima, e questo è qualcosa che la politica sta facendo, ok? Do uno stimolo alle aziende per assumere dipendenti in modo indeterminato, quindi per stimolare un'occupazione di più lungo periodo che dia stabilità alle aziende. E per chiudere le idee su come stimolare la domanda, torniamo a politiche non particolarmente apprezzate o necessariamente condivisibili. Però voglio farti capire la logica, che è, chiaramente, se togli il minimum wage, cioè lo stipendio minimo, se riduci il potere dei sindacati, quindi la capacità che hanno i lavoratori di organizzarsi e far valere i propri diritti, chiaramente questo stimola l'occupazione. E questo chiaramente vuol dire anche tornare indietro di secoli su diritti acquisiti da parte dei lavoratori, e non necessariamente dobbiamo essere d'accordo con queste politiche, ma voglio farti capire la logica, ok? Che più vincoli metti sul mercato del lavoro, più le aziende in un'era di globalizzazione si fanno due volte la domanda: assumo o non assumo le persone, ok? Magari sì, le assumo, però all'estero. Non è una novità che ci siano aziende che durante le ferie estive hanno chiuso gli stabilimenti in Europa o in Italia per riaprirle in Est Europa, perché alla base delle loro valutazioni c'erano ragionamenti di questo tipo. E ovviamente, per quanto dobbiamo difendere i lavoratori e sostenerli, uno Stato non può essere poi così disallineato in termini di offerta del mercato del lavoro rispetto a tutte le altre nazioni che stanno attorno, perché altrimenti non attrae nuovi investimenti che invece possono portare sviluppo occupazionale. Per concludere, passiamo invece alla domanda: che cosa si può fare per stimolare la domanda di lavoro? Beh, chiaramente ridurre i tassi di interesse. Se riduci i tassi di interesse, una banca centrale, gli investimenti costano meno, quindi le aziende possono fare investimenti come quelli che commentavo poco fa su Modena, perché il denaro costa meno e quindi i business plan tornano più facilmente. Oppure posso adottare politiche fiscali, quindi ridurre le tasse. Ma dai, il cuneo fiscale, se lo riducessimo ti assicuro che qualche azienda assumerebbe un paio di persone in più. Oppure diminuire il tasso di cambio, ok? Perché diventi, i tuoi servizi, i tuoi beni diventano più competitivi su un mercato globale. Ovviamente sul livello della domanda operano le banche centrali. Ma ecco perché le banche centrali come la Fed ha l'obiettivo nel proprio mandato di raggiungere la piena occupazione. Perché può incidere direttamente sul mercato del lavoro? Sì. Assolutamente sì. Invece sulla supply side lavora il governo e la politica. Quindi ragazzi, il lavoro si crea così, non si crea per decreto, e ogni volta che si esagera con gli incentivi e con invece strumenti a sostegno di una popolazione che magari non si merita quei sostegni perché non ha reali necessità, ma semplicemente ha scelto di essere in una condizione che non ha fatto nulla per evitare. Vi faccio un esempio: noi in Piano Finanziario cerchiamo costantemente venditori, non si trovano persone formate a fare i venditori. Quindi la domanda di lavoro c'è assolutamente, non trovi le persone però. E purtroppo questo è lo scenario. Non dobbiamo però dimenticarci che alla base di qualunque azienda c'è l'investimento sulle risorse. E se questa cosa non la condividi, allora hai tutto il diritto di cambiare azienda. Mettiti sul mercato del lavoro e fai quello che dicevo prima. Aumenta le tue competenze, vai a vendere le tue competenze ad un'azienda che riconoscerà il tuo valore e lo pagherà a un prezzo più alto. Se sei una persona di talento, se hai competenze che il mercato cerca, non esiste imprenditore o azienda che non ti voglia avere a lavorare per lui o nel suo team di lavoro. Perché quella mancanza di meritocrazia che notiamo a livello statale e a livello di nazione, dopo tutto ci abbiamo la stessa classe politica da 20 anni, nonostante le palesi incompetenze nel generare crescita economica, questo non vale nell'imprenditoria. Nell'imprenditoria il talento viene premiato e c'è meritocrazia, quantomeno nelle aziende che crescono. In realtà parastatali chiaramente questo non è necessariamente garantito, e allora vale l'invito che ti dicevo prima: se il tuo talento non viene valorizzato, cambia lavoro, che è il miglior modo per aumentare il tasso di risparmio nel breve periodo, se e solo se hai competenze che il mercato cerca. Questo è il concetto chiave che, mi dispiace, a Tridico, numero uno dell'INPS, non deve essere particolarmente chiaro, ma che è chiaro a qualunque imprenditore che opera direttamente sul mercato del lavoro. Fammi sapere le tue riflessioni nei commenti, aiutaci in questa missione chiamata Salva Italia, condividendo questo video a persone che magari non hanno chiari questi concetti e che invece vengono indottrinati dalla politica che serve più aiuto pubblico, anche se abbiamo un debito pubblico fuori controllo, anche se non abbiamo senso civico per trarre il massimo da questo aiuto pubblico, e quindi aiutare le persone in questo momento a prendere decisioni politiche un po' più basate su fondamenta economiche e finanziarie. Con questo è davvero tutto, ti saluto, ci vediamo in un altro video.